Ad alta voce. Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi.
Nickel. Avevo in un cassetto una pergamena miniata con su scritto in eleganti caratteri che a Primo Levi, di razza ebraica, veniva conferita la laurea in chimica con 110 e lode. Era dunque un documento ancipite, mezzo gloria e mezzo scherno, mezzo assoluzione e mezzo condanna. Stava in quel cassetto dal luglio 1941 ed era finito novembre. Il mondo precipitava alla catastrofe ed intorno a me non capitava nulla. I tedeschi erano dilagati in Polonia, in Norvegia, in Olanda, in Francia, in Jugoslavia e penetravano nelle pianure russe come una lama nel burro. Gli Stati Uniti non si muovevano in aiuto degli inglesi, che erano rimasti soli. Io non trovavo lavoro e mi estenuavo nella ricerca di una qualsiasi occupazione retribuita. Nella camera accanto, mio padre, prostrato da un tumore, viveva i suoi ultimi mesi. Suonò il campanello. Era un giovane alto e magro, in divisa di tenente del Regio Esercito, ed io non tardai a ravvisare in lui la figura del messaggero, del mercurio che guida le anime, o se vogliamo dell'angelo annunciatore. Di colui, insomma, che ognuno attende, lo sappia o no, e che porta il messaggio celeste che ti fa cambiare vita, per il bene o per il male, ancora non lo sai, fino a che lui non abbia aperto bocca. Aprì bocca, ed aveva un forte accento toscano, e chiese del dottor Levi, che incredibilmente ero io. Al titolo non mi ero ancora abituato. Si presentò urbanamente e mi propose un lavoro. Chi lo mandava da me? Un altro Mercurio, Caselli. Il custode inflessibile della fama altrui, la lode della mia laurea, a qualcosa aveva pure servito. Che io fossi ebreo, il tenente mostrava di saperlo. Del resto, il mio cognome si presta a pochi dubbi, ma sembrava che non gliene importasse. Sembrava anzi qualcosa di più, che la faccenda in qualche modo gli andasse a genio, che provasse un gusto acre e sottile nel contravvenire alle leggi della separazione, che insomma fosse in segreto un alleato e cercasse in me un alleato. Il lavoro che mi propose era misterioso e pieno di fascino. In qualche luogo c'era una miniera, dalla quale si ricavava il 2% di qualcosa di utile, non mi disse che cosa, e il 98% di sterile che veniva scaricato in una valle accanto. In questo sterile c'era del nickel, pochissimo, ma il suo prezzo era talmente alto che il suo recupero poteva essere preso in considerazione. Lui aveva un'idea, anzi un grappolo di idee, però era in servizio militare ed aveva poco tempo libero. Io avrei dovuto sostituirlo, sperimentare in laboratorio le sue idee e, se possibile, poi, insieme con lui, realizzarle industrialmente. Era chiaro che si rendeva necessario il mio trasferimento nel qualche luogo che mi venne sommariamente descritto. Questo trasferimento sarebbe avvenuto sotto un duplice sigillo di segretezza. In primo luogo, a mia protezione, nessuno avrebbe dovuto conoscere il mio nome né la mia origine abominevole, perché il qualche luogo era sotto il controllo dell'autorità militare. In secondo, a protezione della sua idea, io avrei dovuto impegnarmi sul mio onore a non farne parola con nessuno. Del resto, era chiaro che un segreto avrebbe consolidato l'altro e che quindi in una certa misura la mia condizione di fuori casta gli veniva a taglio. Qual era la sua idea e dove era il qualche luogo? Il tenente si scusò. Fino ad una mia accettazione di massima non poteva dirmi molto, era evidente. Ad ogni modo l'idea consisteva in un attacco dello sterile in fase gassosa e il qualche luogo era a poche ore di viaggio da Torino. Mi consigliai rapidamente coi miei. Erano d'accordo. Con la malattia di mio padre c'era in casa un bisogno urgente di quattrini. Quanto a me, non avevo il minimo dubbio. Ero troppo logorato dall'inerzia, sicuro della mia chimica e desideroso di metterla alla prova. Poi il tenente mi incuriosiva e mi piaceva. Si vedeva bene che portava la divisa con ribrezzo. La sua scelta nei miei riguardi non doveva essere stata dettata soltanto da considerazioni utilitarie. Parlava del fascismo e della guerra con reticenza e con una gaiezza sinistra che non faticai ad interpretare. Era la gaiezza ironica di un'intera generazione di italiani, abbastanza intelligenti ed onesti per rifiutare il fascismo, troppo scettici per opporvisi attivamente, troppo giovani per accettare passivamente la tragedia che si delineava e per disperare del domani. Una generazione a cui io stesso avrei appartenuto, se non fossero intervenute le provvide leggi razziali a maturarmi precocemente e a guidarmi nella scelta. Il tenente prese atto del mio consenso e senza perdere tempo mi diede appuntamento in stazione per l'indomani. Preparativi? Non ne occorrevano molti. Documenti? No, di certo. Avrei preso servizio in incognito, senza nome o con un nome falso, si sarebbe visto più avanti. Qualche abito pesante, quelli da montagna, potevano andare bene. Un camice, libri, se volevo. Per il resto nessuna difficoltà. Avrei trovato una camera con riscaldamento, un laboratorio, pasti regolari presso una famiglia di operai e colleghi buona gente, con cui peraltro mi raccomandava di non entrare in troppa confidenza, per le note ragioni. Partimmo, scendemmo dal treno e arrivammo alla miniera dopo 5 chilometri di salita in mezzo ad un bosco splendido di brina. Il tenente, che era un tipo spiccio, mi presentò sommariamente al direttore, un giovane ingegnere alto e vigoroso, che era anche più spiccio e che evidentemente era già stato informato sulla mia situazione. Fui introdotto in laboratorio, dove mi aspettava una singolare creatura. Una ragazzotta sui 18 anni, dai capelli di fuoco e dagli occhi verdi, obliqui, maliziosi e curiosi. Appresi che sarebbe stata la mia aiutante. Durante il pranzo, che eccezionalmente mi fu offerto nei locali degli uffici, la radio diffuse la notizia dell'attacco giapponese a Pearl Harbor e della dichiarazione di guerra del Giappone agli Stati Uniti. I miei commensali, alcuni impiegati oltre al tenente, accolsero l'annuncio in varia maniera. Alcuni, e fra questi il tenente stesso, con riservo e con caute occhiate dalla mia parte. Altri, con commenti preoccupati, altri ancora, sostenendo bellicosamente l'invincibilità oramai comprovata delle armate giapponesi e tedesche. Il qualche luogo si era dunque localizzato nello spazio, senza però perdere nulla della sua magia. Già tutte le miniere sono magiche, da sempre. Le viscere della terra brulicano di gnomi, di coboldi, cobalto, niccoli, nickel, che possono essere generosi a farti trovare il tesoro sotto la punta del piccone o ingannarti, abbagliarti, facendo rilucere come l'oro la modesta pirite o travestendo lo zinco con i panni dello stagno. E infatti, sono molti minerali i cui nomi contengono radici che significano inganno, frode, abbagliamento. Anche quella miniera aveva una sua magia, un suo incanto selvaggio. In una collina tozza e brulla, tutta scheggioni e sterpi, si affondava una ciclopica voragine conica, un cratere artificiale del diametro di 400 metri. Era in tutto simile alle rappresentazioni schematiche dell'inferno, nelle tavole sinottiche della Divina Commedia. Lungo i gironi, giorno per giorno, si facevano esplodere le volate delle mine. La pendenza delle pareti del cono era la minima indispensabile perché il materiale smosso rotolasse fino al fondo, ma senza acquistare troppo impeto. Al fondo, al posto di Lucifero, stava una poderosa chiusura saracinesca. Sotto a questa era un breve pozzo verticale che immetteva in una lunga galleria orizzontale. Questa, a sua volta, sboccava all'aria libera sul fianco della collina a monte dello stabilimento. Nella galleria faceva la spola un treno blindato. Una locomotiva piccola ma potente presentava i vagoni uno per uno sotto la saracinesca affinché si riempissero, poi li trascinava a rivedere le stelle. Lo stabilimento era costruito in cascata, lungo il pendio della collina e sotto l'apertura della galleria. In esso il minerale veniva frantumato in un mostruoso frantoio che il direttore mi illustrò e mostrò con entusiasmo quasi infantile. Era una campana capovolta, o se vogliamo una corolla di convolvolo, del diametro di 4 metri e di acciaio massiccio. Al centro, sospeso dal di sopra e guidato dal di sotto, oscillava un gigantesco battacchio. L'oscillazione era minima, appena visibile, ma bastava per fendere in un batter d'occhio i macigni che piovevano dal treno. Si spaccavano, si incastravano più in basso, si spaccavano nuovamente ed uscivano dal di sotto in frammenti grossi come la testa di un uomo. L'operazione procedeva in mezzo ad un fracasso d'apocalissi, in una nube di polvere che si vedeva fin dalla pianura. Il materiale veniva poi ulteriormente macinato fino a ghiaia, essiccato, selezionato, e ci volle assai poco per appurare che scopo ultimo di quel lavoro da ciclopi era strappare alla roccia un misero 2% d'amianto che vi era intrappolato. Il resto, migliaia di tonnellate al giorno, veniva scaricato a valle alla rinfusa. Anno dopo anno, la valle si andava riempiendo di una lenta valanga di polvere e ghiaia. L'amianto che ancora vi era contenuto rendeva la massa leggermente scorrevole, pigramente pastosa, come un ghiacciaio. L'enorme lingua grigia, punteggiata di macigni nerastri, incedeva verso il basso laboriosamente, ponderosamente, di qualche decina di metri all'anno. Esercitava sulle pareti della valle una pressione tale da provocare profonde crepe trasversali nella roccia. Spostava di centimetri all'anno alcuni edifici costruiti troppo in basso. In uno di questi, detto il sottomarino, appunto per la sua silenziosa deriva, abitavo io. C'era amianto dappertutto, come una neve cenerina. Se si lasciava per qualche ora un libro su di un tavolo e poi lo si toglieva, se ne trovava il profilo in negativo. I tetti erano coperti da uno spesso strato di polverino, che nei giorni di pioggia si imbeveva come una spugna e a un tratto franava violentemente a terra. Il capocava, che si chiamava Anteo, ed era un gigante obeso dalla folta barba nera, che sembrava proprio traesse dalla madre terra il suo vigore, mi raccontò che anni prima una pioggia insistente aveva dilavato molte tonnellate d'amianto dalle pareti stesse della cava. L'amianto si era accumulato sul fondo del cono, sopra la valvola aperta, costipandosi segretamente in un tappo. Nessuno aveva dato peso alla cosa, ma aveva continuato a piovere. Il cono aveva funzionato da imbuto, sul tappo si era formato un lago di 20.000 metri cubi d'acqua. E ancora nessuno aveva dato peso alla cosa. Lui, Anteo, la vedeva brutta e aveva insistito presso il direttore di allora perché provvedesse in qualche modo. Da buon capocava lui propendeva per una bella mina sommersa da far brillare senza perder tempo sul fondo del lago. Ma un po' di questo, un po' di quello, poteva essere pericoloso, si poteva danneggiare la valvola, bisognava sentire il consiglio d'amministrazione, nessuno voleva decidere. E decise la cava stessa, col suo genio maligno. Mentre i savi deliberavano, si era udito un boato sordo. Il tappo aveva ceduto. L'acqua si era inabissata nel pozzo e nella galleria, aveva spazzato via il treno con tutti i suoi vagoni e aveva devastato lo stabilimento. Anteo mi mostrò i segni dell'alluvione, 2 metri buoni al di sopra del piano inclinato. Gli operai e i minatori, che nel gergo locale si chiamavano i minori, venivano dai paesi vicini, facendosi magari 2 ore di sentieri di montagna. Gli impiegati abitavano sul posto. La pianura era a soli 5 chilometri, ma la miniera era a tutti gli effetti una piccola repubblica autonoma. In quel tempo di razionamento e di mercato nero non c'erano lassù problemi annonari. Non si sapeva come, ma tutti avevano di tutto. Molti impiegati avevano un loro orto attorno alla palazzina quadrata degli uffici. Alcuni avevano anche un pollaio. Era successo varie volte che le galline dell'uno sconfinassero nell'orto dell'altro, danneggiandolo. E ne erano nate noiose controversie e faide che male si confacevano alla serenità del luogo e all'indole sbrigativa del direttore. Questi aveva troncato il nodo da par suo. Aveva fatto comprare un fucile Flaubert e lo aveva appeso ad un chiodo nel suo ufficio. Chiunque vedesse dalla finestra una gallina straniera razzolare nel proprio orto aveva il diritto di prendere il fucile e di spararle 2 volte, ma occorreva la flagranza. Se la gallina moriva sul terreno, il cadavere apparteneva allo sparatore. Questa era la legge. Nei primi giorni dopo il provvedimento si era assistito a molte rapide corse al fucile e sparatorie, mentre tutti i non interessati facevano scommesse, ma poi non c'erano più stati sconfinamenti. Altre storie meravigliose mi vennero raccontate, come quella del cane del signor Pistamiglio. Questo signor Pistamiglio, al mio tempo, era ormai sparito da anni, ma sempre viva era la sua memoria. E, come avviene, si andava ricoprendo di una patina dorata di leggenda. Il signor Pistamiglio era dunque un ottimo capo reparto, non più giovane, scapolo, pieno di buon senso, stimato da tutti, e il suo cane era un bellissimo lupo, altrettanto probo e stimato. Era venuto un certo Natale ed erano spariti quattro dei tacchini più grassi del paese giù a valle. Pazienza, si era pensato ai ladri, alla volpe, poi più niente. Ma venne un altro inverno e questa volta di tacchini ne erano spariti sette fra novembre e dicembre. Era stata fatta denuncia ai carabinieri, ma nessuno avrebbe mai chiarito il mistero se non si fosse lasciata scappare una parola di troppo il signor Pistamiglio medesimo una sera che era un po' bevuto. I ladri di tacchini erano loro due, lui e il cane. Alla domenica lui portava il cane in paese, girava per le cascine e gli faceva vedere quali erano i tacchini più belli e meno custoditi. Gli spiegava caso per caso la strategia migliore, poi tornava alla miniera e lui di notte gli dava la larga e il cane arrivava invisibile, strisciando lungo i muri come un vero lupo, saltava il recinto del pollaio oppure scavava un passaggio sotto, accoppava in silenzio il tacchino e lo riportava al suo complice. Non risulta che il signor Pistamiglio vendesse i tacchini. Secondo la versione più accreditata, li regalava alle sue amanti, che erano numerose, brutte, vecchie e sparse in tutte le prealpi piemontesi. Mi vennero raccontate moltissime storie. A quanto pareva tutti i 50 abitanti della miniera avevano reagito fra loro a due, come nel calcolo combinatorio. Voglio dire, ognuno con tutti gli altri, e in specie ogni uomo con tutte le donne, zittelle o maritate, ed ogni donna con tutti gli uomini. Bastava scegliere due nomi a caso, meglio se di sesso diverso, e chiedere a un terzo che c'è stato fra loro? Ed ecco, mi veniva dipanata una splendida storia, poiché ognuno conosceva la storia di tutti. Non è chiaro perché queste vicende, spesso intricate, sempre intime, le raccontassero con tanta facilità proprio a me, che invece non potevo raccontare nulla a nessuno, neppure il mio vero nome. Ma pare che questo sia il mio pianeta, e non me ne lamento affatto. Io sono uno a cui molte cose vengono raccontate. Registrai, in diverse varianti, una saga remota, risalente ad un'epoca ancora di molto anteriore allo stesso signor Pistamiglio. C'era stato un tempo in cui negli uffici della miniera era prevalso un regime da gomorra. In quella leggendaria stagione, ogni sera, quando suonava la sirena delle 5:30, nessuno degli impiegati andava a casa. A quel segnale, di fra le scrivanie scaturivano liquori e materassi e si scatenava un'orgia che avvolgeva tutto e tutti, giovani dattilografi in plumi e contabili stempiati, dal direttore di allora giù fino agli uscieri invalidi civili. Il triste rondò delle scartoffie minerarie cedeva il campo ad un tratto ogni sera ad una sterminata fornicazione interclassista pubblica e variamente intrecciata. Nessun superstite era sopravvissuto fino al nostro tempo a portare testimonianza diretta. Una sequenza di bilanci disastrosi aveva costretto l'amministrazione di Milano ad un intervento drastico e purificatore. Nessuno, salvo la signora Bortolasso, che, mi si assicurò, sapeva tutto, aveva visto tutto, ma non parlava per la sua pudicizia estrema. La signora Bortolasso, del resto, non parlava mai con nessuno, salvo che per strette necessità di lavoro. Prima di chiamarsi così, si era chiamata la Gina delle Benne. A 19 anni, già dattilografa negli uffici, si era innamorata di un giovane minatore smilzo e fulvo che, senza ricambiarlo propriamente, mostrava tuttavia di accettare questo amore. Ma i suoi di lei erano stati irremovibili. Avevano speso soldi per i suoi studi e lei doveva mostrare gratitudine, fare un buon matrimonio e non mettersi col primo venuto. Ed anzi, poiché la ragazza queste cose non le intendeva, ci avrebbero pensato loro che la piantasse col suo pelo rosso oppure via di casa, via dalla miniera. La Gina si era disposta ad aspettare i 21 anni. Non gliene mancavano che due, ma il rosso non aspettava lei. Si fece vedere di domenica con un'altra donna, poi con una terza e finì con sposarne una quarta. La Gina allora prese una decisione crudele. Se non aveva potuto legare a sé l'uomo di cui le importava, l'unico, ebbene, non sarebbe stata di nessun altro. Monaca, no, era di idee moderne, ma si sarebbe vietato per sempre il matrimonio in un modo raffinato e spietato, e cioè sposandosi. Era ormai un'impiegata di concetto, necessaria all'amministrazione, dotata di una memoria di ferro e di una diligenza proverbiale, e fece sapere a tutti, ai genitori e ai superiori, che intendeva sposare Bortolasso, lo scemo della miniera. Questo Bortolasso era un manovale di mezza età, forte come un mulo e sporco come un verro. Non doveva essere uno scemo puro. È più probabile che appartenesse a quel tipo umano di cui si dice in Piemonte che fanno i folli per non pagare il sale. Al riparo dietro l'immunità che si concede ai deboli di mente, Bortolasso esercitava con negligenza estrema la funzione di giardiniere, con una negligenza tale da sconfinare in un'astuzia rudimentale. Sta bene, il mondo lo aveva dichiarato irresponsabile ed ora doveva sopportarlo come tale, anzi mantenerlo ed avere cura di lui. L'amianto bagnato dalla pioggia si estrae male, perciò il pluviometro alla miniera era molto importante, stava in mezzo ad un'aiuola e il direttore stesso ne rilevava le indicazioni. Bortolasso, che ogni mattina innaffiava le aiuole, prese l'abitudine di innaffiare anche il pluviometro, inquinando severamente i dati dei costi d'estrazione. Il direttore, non subito, se ne accorse e gli impose di smetterla. Allora gli piace asciutto, ragionò Bortolasso, e dopo ogni pioggia andava ad aprire la valvola di fondo dello strumento. Al tempo del mio arrivo la situazione si era stabilizzata da un pezzo. La Gina, ormai signora Bortolasso, era sui 35 anni. La modesta bellezza del suo viso si era irrigidita e fissata in una maschera tesa e pronta, e recava manifesto lo stigma della verginità protratta. Perché vergine era rimasta? Tutti lo sapevano, perché Bortolasso lo raccontava a tutti. Questi erano stati i patti al tempo del matrimonio. Lui li aveva accettati, anche se poi, quasi tutte le notti, aveva cercato di violare il letto della donna, ma lei si era difesa furiosamente e ancora si difendeva. Mai e poi mai un uomo, e meno che tutti quello, avrebbe potuto toccarla. Queste battaglie notturne fra i tristi coniugi erano diventate la favola della miniera ed una delle sue poche attrazioni. In una delle prime notti tiepide, un gruppo di aficionados mi invitarono ad andare con loro per sentire che cosa capitava. Io rifiutai e loro tornarono, delusi, poco dopo. Si udiva solo un trombone che suonava a faccetta nera. Mi spiegarono che qualche volta succedeva. Lui era uno scemo musicale e si sfogava così.